Ecco, leggiamo il testo guida di questo, di queste meditazioni. Luca, capitolo 10, al versetto 38. Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta. Faccio una premessa. In queste quattro meditazioni mediteremo, a Dio piacendo, oggi su Gesù, poi su Marta, su Maria e su di noi. Cercheremo cioè di entrare in comunione con questo brano. Non so se vi siete accorti, ho cambiato l'espressione parte migliore in parte buona, perché il testo dice così, in quanto qui non ci sono confronti, è in modo assoluto la parte buona. Non è migliore quella di Maria, quella di Marta, è l'assoluta, la parte buona. E quindi su questo ragioneremo in questi termini, non in termini di confronto. Cercherò di evitare ogni confronto, perché se no si cade in quelle polemiche così di bassa lega che si sentono anche tra di noi, tra la contemplazione, l'azione, queste cose che sono snervanti e non portano a nessuna conclusione. Quindi preferisco esaminare i singoli personaggi nel vedere la ricchezza che il testo presenta per ciascuno di loro, quindi anche per noi, che ci mettiamo in contatto con questo brano evangelico. Ora Gesù è in viaggio verso Gerusalemme. È il grande viaggio che è cominciato al capitolo 9, al versetto 52, se non sbaglio, 51, e che appunto terminerà con la sua passione, morte e risurrezione in Gerusalemme. E in questo viaggio notiamo subito un passaggio. Mentre erano in cammino, quindi Gesù e il suo gruppo, egli entrò in un villaggio. Passiamo bruscamente dal plurale al singolare. Perché mai questo passaggio? Perché chi legge è invitato come a sfumare tutto il resto, a vedere solo Gesù che entra nella casa di Marta e di Maria e sta con loro. Non ci sono i discepoli. Ci sono solo loro tre. Poi non stiamo a discutere se storicamente così l'Evangelista ci presenta la narrazione in questo modo. E gli altri sfumano in questa narrazione e sono come siamo tutti invitati a osservare questi tre personaggi, in modo da vedere come agiscono e interagiscono tra di loro. Anzitutto, quindi, noi vediamo che appena Gesù entra nel villaggio, Marta lo accoglie in casa sua. È Marta che lo accoglie. E la casa sembra vuota. Non ci sono parenti, non ci sono familiari, ci sono solo loro due. Quindi tutta la scena si concentra in questo. Marta, quindi, notiamo subito la carica di accoglienza che ha nel ricevere Gesù nella sua casa e subito si mette a servire il Signore. Gesù si sente bene in questa casa, sente subito un clima familiare che gli è caro. Gesù, appunto, ama l'ambiente familiare, gli ricorda la sua infanzia, adolescenza, giovinezza, maturità. Fino a 30 anni Gesù resta a Nazareth ed è dopo che inizia la missione pubblica, quindi è vissuto la maggior parte in un contesto familiare. E quindi egli si dispone a entrare in questo clima dove non sente le polemiche, le ostilità dei suoi avversari, le lotte che deve sostenere. Si riposa in questa casa. Ma notiamo subito che Gesù, appena entra, fa scuola. La casa diventa una scuola. E insegna. E Maria si mette ad ascoltarla come una ascoltarlo come una discepola, dice appunto, ai suoi piedi. Gesù, quindi, possiamo dire, non fa il maestro, è il maestro. È una differenza fondamentale. L'insegnare fa parte del suo essere. In noi insegnare è una funzione, ma non fa parte dell'essere. Noi non siamo intrinsecamente maestri. Non chiamate nessuno sulla terra maestro, uno solo è il vostro maestro, il Cristo. In lui l'insegnamento è intrinseco. Dove c'è Gesù, subito si crea la scuola. C'è l'insegnamento. E quindi Gesù in questo momento sta insegnando serenamente, soprattutto perché lo sta ascoltando, notate, una donna, Maria, tutta assorbita dal suo insegnamento. Lo ama, quell'insegnamento. E quindi il Signore si dispone ad aprire i tesori che sono in Lui, a comunicarli. Perché, come sta scritto nel libro dei Proverbi, beato l'uomo che mi ascolta, vegliando attentamente ogni giorno alle mie porte, per custodire attentamente la soglia. Il Signore si apre quando c'è un clima di ascolto. Se non c'è un clima di ascolto, il Signore tace, non fa scuola. Oh, capite bene che se il Signore non fa scuola, siamo messi male. Se il Signore non costruisse la casa, invano faticano i costruttori. Se il Signore nella Chiesa non insegna, invano parlano coloro che devono insegnare. perché non hanno la sorgente della parola, che è Lui. Ma parlano dal loro cuore. Ma io se parlo dal mio cuore sono uguale a tutti gli altri, forse anche peggio. Posso dire molte più sciocchezze di un altro. E prima di tutto è importante che quando si è nella Chiesa si crei il clima della scuola del Signore. Difatti, prima che noi nella liturgia chiamassimo la liturgia della parola in rapporto al Concilio, la si chiamava la scuola dei discepoli di Gesù, quella che è la liturgia della parola, per indicare che quando ci raduniamo insieme, ci raduniamo per imparare dal Signore, dalla Sua parola. E quindi vi è questo clima così bello, così arricchente, così riposante di conoscenza. Come vi diceva appunto, Egli è il Maestro. E quindi non ha bisogno di essere istruito da altri maestri, perché è il Verbo di Dio. Quindi tutta la realtà, la creazione, è strutturata su di Lui. Egli è la ragione di tutto. E anche in noi le ragioni che ci fanno essere, esistere, sono in Lui prima di tutto che in noi. È Lui che le ha impresse in noi, facendoci quindi a sua immagine e somiglianza. Ora voi comprendete che se i nostri ragionamenti sono a fior di pelle, possiamo dire, cioè seguono l'immediatezza del discorso, sono poverissimi, deboli, perché non arrivano alle ragioni profonde. Se anche ci fermiamo al nostro sentire, è sempre una roba debole, perché un minuto dopo sentiamo diversamente. Dobbiamo arrivare alle ragioni profonde del nostro essere, del nostro vivere. E queste ragioni profonde sono in Lui, non sono in noi originariamente. Originariamente sono nel Signore. Quindi se io voglio capire me stesso, non mi isolo in me stesso, non isolo il mio pensiero in me stesso, ma lo metto in comunione con Lui, perché Lui mi illumina sulle ragioni del mio essere e del mio esistere. Se non faccio questo passaggio, è inesorabilmente che io cada o in una euforia per cui mi esalto, o in una depressione massima, o mi angoscio e alla fine dico: che senso ha vivere? E arrivo alla disperazione. Questi sono i processi mentali nostri. C'è poco da fare. Siamo strutturati su di Lui, e finché non troviamo Lui, non entriamo in rapporto col Signore, non entriamo nemmeno in rapporto profondo con noi. Per quello la Chiesa è il luogo del suo insegnamento. Egli l'ha fondata apposta perché nella Chiesa si insegni la sua parola, si insegni appunto quello che Lui rivela e comunica. Così appunto questo processo interiore di conoscenza che Egli ci rivela la sua scuola. È un processo che richiede prima di tutto una fase profonda di silenzio. Perché il silenzio è l'ascolto della propria coscienza. Se non c'è silenzio, noi non arriviamo alla coscienza. Arriviamo alla parvenza di essa, ma non alla verità di essa. Per cui Egli, il Signore nostro benedetto e santo, che appunto è il Verbo di Dio, il Logos, in cui tutto si ricapitola e tutto riceve senso, vita, finalità, movimento, diventa per noi come una madre e diventa appunto la sapienza. Se io lo contemplo come il Logos, lo vedo nel suo assoluto, nell'atto appunto in cui il Padre attraverso di Lui crea tutto ed Egli mette l'impronta su tutto di sé. Se lo vedo come la sapienza, lo sento tenero come una madre che insegna un cammino spirituale per arrivare appunto alla maturità. Quale mai questo cammino che il Signore ci insegna appunto come sapienza di Dio? È un cammino che Egli articola in vari momenti, come la Divina Scrittura in diversi punti ci presenta. Lo articola prima nella fase dell'essere bambini, lo articola poi nella fase dell'essere giovani e nell'essere adulti, quindi giungere alla maturità, dando per questo nutrimenti adeguati all'età. Per cui la stessa parola di Dio che è annunciata nella Chiesa si fa latte per i bambini, cibo solido per i giovani e per gli adulti. Per cui svela significati adeguati all'intelligenza di ciascuno di noi, in modo che non si abbandoni mai la parola di Dio, come che ci sia una scienza cristiana superiore alla parola del Signore. Questa si adegua alle necessità e alla capacità di recezione e di assimilazione di ciascuno di noi. E difatti l'Apostolo Pietro nella prima lettera al capitolo secondo dice: come bambini appena nati bramate il puro latte della parola, il puro latte spirituale, per crescere con esso verso la salvezza. Bramate il puro latte spirituale. Ma c'è un'esortazione che la lettera agli Ebrei fa, in cui dice al capitolo 5, voi che dovreste essere ormai maestri, per ragione di tempo avete di nuovo bisogno che qualcuno vi insegni i primi elementi degli oracoli di Dio e siete diventati bisognosi di latte e non di cibo solido. Ora chi si nutre di latte è ignaro della dottrina, della giustizia, perché è ancora un bambino. Voi capite che la vita spirituale non è stantia, non è bloccata. È in crescita continua in noi, sempre. Bisogna stare attenti a bloccarla. Perché se tu la blocchi dentro di te, in certe forme, in certi modi di pensare, eccetera, e le impedisci la crescita in te, cadi poi in una situazione ferma, per cui diventa faticoso essere cristiani. Quasi oserei dire innaturale. Come che tu porti un paio di pantaloni da ragazzino quando sei già un adulto. Cioè dobbiamo stare molto attenti come ragioniamo nella fede. Di non ragionare sempre, come dice qui l'autore sacro, in quegli stessi schemi, in quelle stesse parole, quegli stessi ragionamenti, quegli stessi discorsi. Per cui avviene un appiattimento nei rapporti, per cui appena il pensiero cerca di alzarsi un poco, c'è subito chi lo vuole abbassare, perché queste sono cose da teologi, perché questo qui, perché questo là, eccetera, dobbiamo essere uomini pratici. Questi discorsi fanno un male grandissimo alla Chiesa di Cristo e alle nostre comunità, fanno un male grandissimo. Perché la mancanza di pensiero è la mancanza di vita. Non si può agire senza un pensiero profondo nella Chiesa di Cristo. Chi agisse, perdonatemi l'espressione, come un praticone e non vuole pensare, non vuole meditare ed entrare, fa dei grandi danni alla comunità e alle persone. Questo lo dico con forza, ormai avanti nei miei giorni. Posso dirlo con una certa fermezza e forza, perché ne sono pienamente convinto. Molte nostre comunità sono paralizzate perché non c'è pensiero all'interno di esse. Ci si sazia solo del fare, ma non del pensare, del meditare, dell'approfondire, nella preghiera, nella meditazione, nello scambio gli uni con gli altri. Questo fa un male grandissimo, e quanti se ne vanno via stanchi, non ne possono più degli ambienti parrocchiali, sono stanchi, perché non c'è respiro, si soffoca. Ma non si soffoca perché il parroco è autoritario, quello o quell'altro, ma perché manca un pensiero, manca una crescita. I sacramenti si ricevono solo per devozione, non per comunione profonda al mistero di Cristo, per una crescita, uno sblocco della propria personalità, per aprirsi a nuovi orizzonti di vita e a nuovi orizzonti della realtà. Questo è quello che manca. Non è cambiando continuamente le posizioni, cambio parroco, cambio quello, cambio quell'altro. Cosa volete cambiare? Quello che è vecchio, mettetelo qui, mettetelo là, è sempre vecchio. È lo spirito che è vita, è giovane, non è tanto l'età che fa i vecchi e i giovani. È lo spirito, è la mente, il pensiero che fa uno giovane, non tanto l'età. Questo è, quindi voi comprendete come bisogna lottare per creare una piattaforma di puro insegnamento nella Chiesa, in cui fiorisca la parola di Dio e fiorisca un sano insegnamento su di essa, senza quell'ansia, quella preoccupazione di dovere sempre fare qualcosa. Sta in pace, medita, siediti nella posizione del Buddha e medita la parola di Dio. Scusate un po' l'ironia, ma bisogna smuovere qualcosa che è troppo stantio in mezzo a noi. Ve lo dice ormai un anziano che consuma sta i suoi giorni, ormai li vede che non sono più moltissimi. Quindi, per quello. E Gesù allora vuole nella Chiesa insegnare questo cammino verso la perfezione, in modo che noi possiamo gustare quanto è buono il Signore. Quindi voi comprendete quanto è importante questa crescita che dobbiamo fare nel Signore. Ora, questo insegnamento che è assorbito, lo vedremo poi nella prossima meditazione su Marta, viene come bloccato da Marta, perché Marta ha bisogno della sorella. E allora il Signore la guarda con grande tenerezza, perché dire Marta, Marta indica un'enorme tenerezza. Sono poche le volte che nella scrittura è ripetuto il nome e sono sempre momenti molto importanti. Abramo, Abramo, prendi il tuo figlio, il tuo unico. Mosè, Mosè, togliti i sandali. Pietro, Pietro. Lo ripete diverse volte il nome, ma pochissime, per indicare un rapporto profondo. Gesù non ha in idea che sta condannando, rimproverando Marta. Sta insegnando a Marta, che è diverso. Quindi noi non operiamo nella Chiesa delle divisioni. Gesù non ci ha insegnato a dividere. Egli è colui che unisce, ci ha insegnato ad andare in profondità. Quindi la regola suprema è sempre quella dell'amore. Per cui egli ha un insegnamento per ciascuno di noi. Ognuno di noi dovrebbe trovare la sua parola nelle parole di Gesù. Perché Lui dice una parola a ciascuno di noi. Bisogna saperla ascoltare, questa parola. E custodirla quindi nel cuore. Quindi il Signore ha un insegnamento generale che è per tutta la comunità e ha un insegnamento personale per ciascuno di noi. se dopo questo ritiro ognuno andasse a casa, non tanto con dei buoni propositi che il giorno dopo ha già dimenticato, ma con una parola di Gesù nel suo cuore. Una. Gesù mi ha detto questo. Poi, come lo dice, va benissimo. Tu puoi dire attraverso l'ascolto, puoi dire la tua meditazione personale, ma è tua. È tua. Come appunto è scritto nell'Apocalisse, che a ciascuno di noi darà un sassolino bianco, sul quale è il nome di ciascuno di noi, che ognuno di noi solo conosce, altri non possono conoscerlo. Avere questo intimbro personale del Signore nella nostra vita, nel nostro incontro con Lui. Mi ha detto questo. Quella parola che scalda il cuore, come dicono i discepoli di Emmaus, non ci ardeva forse il cuore nel petto quando egli ci spiegava le scritture, quella parola che libera, che senti che attorno a questa ruota la tua vita, quella parola che non è tanto un ordine, un comando, è una, oserei dire, un'incisione di fuoco nel cuore, per cui la senti che arde, che è forte. Ecco, io spero davvero che in questo incontro possiamo ascoltare il Signore, di non darlo per scontato, perché il Signore è delicatissimo. Solo se trova cuori che l'ascoltano, orecchie attente, come mediteremo con Maria, Lui parla. Se vede gente distratta, agitata, non parla più, sta in silenzio. Per cui mettiamoci così a questa scuola, dicendo appunto con Samuele: parla, oh Signore, che il tuo servo ti ascolta. Parla. Ci parli davvero. Ritorni, Signore, a essere il nostro Maestro. Come dice appunto il profeta Isaia, adesso cito un po' a memoria, ma non esattamente. Troppi ci hanno dominato. Tu solo sei il nostro Dio. Troppi anche oggi nella Chiesa si alzano a parlare. Noi abbiamo un solo Maestro, il Signore. Troppi pretendono rivelazioni private, annunci, eccetera. Noi abbiamo una sola rivelazione, quella del Signore. Troppi si vogliono porre guide di altri. Abbiamo una sola guida, Lui, ci dice Lui stesso. Quindi mettiamoci in questo ascolto. Direi un ascolto puro, prima di ogni applicazione di esso, senza pretese, senza desiderio, senza volere qualcosa di pratico, di concreto, come diciamo noi, ascoltare e mettere nel cuore questa parola.